Newsline Sera.
Alle 18.46 minuti la linea alla redazione di Controradio per l'informazione regionale, l'ultima edizione di oggi. Ormai le parole non bastano più, non basta indignarsi, esprimere cordoglio, organizzare visite per toccare con mano la drammatica situazione delle carceri fatiscenti. Se questo stillicidio non viene interrotto saremo tutti complici. Così il garante regionale Giuseppe Fanfani dopo il suicidio stamani di un 39enne recluso nel carcere fiorentino di Sollicciano, il secondo in meno di 12 ore in Toscana. Ieri a Prato si è tolto la vita un altro detenuto di 32 anni. Questo sistema detentivo genera solo disperazione e morte, commenta il garante. Sulla struttura fiorentina si era già espresso più volte: deve essere abbattuto, dismesso, non risponde ad alcuno dei requisiti e delle finalità previste dalla Costituzione, e cita anche l'istituto di Prato, sostanzialmente nelle stesse condizioni di Sollicciano. Intervenuta anche l'associazione Antigone Toscana, purtroppo, leggiamo, non stupisce che i teatri di tali drammatici episodi siano state le case circondariali di Prato e Firenze, al secondo suicidio nel 2025. Due realtà carcerarie che, come denunciato da Antigone a seguito delle visite condotte nel 2024, presentano enormi criticità e sono luoghi di particolare sofferenza, rendendole tra le strutture detentive peggiori d'Italia. E sul fronte istituzionale è intervenuto nelle scorse ore anche l'assessore al welfare del comune di Firenze, Nicola Paolesu, che ribadisce la mancanza di una direzione stabile rende ancora più complicata la gestione di una situazione intollerabile. È urgente che arrivi una guida anche per noi come amministrazione per avere un'interlocuzione costante e poter lavorare su tutti quei progetti di reinserimento, conclude Paolesu, quanto mai fondamentali. Il centrodestra in consiglio regionale della Toscana ha presentato ricorso al collegio di garanzia statutaria per la verifica di conformità rispetto allo statuto della regione toscana della legge sul suicidio medicalmente assistito approvata nei giorni scorsi. Lo hanno annunciato i capigruppo di Forza Italia Marco Stella, di Lega Elena Meini e di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi. Il collegio di garanzia ha adesso fino a 30 giorni di tempo per esprimersi e durante questo lasso temporale la legge non potrà essere promulgata. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. Non ci sono soggetti marginali, ma ci sono soggetti marginalizzati. Non ci sono aree marginali, ma marginalizzate da politiche sbagliate, scelte politiche che mettono le persone in condizioni peggiori. Pensate a questo governo che, appena insediato, ha smantellato il reddito di cittadinanza per sostituirlo con strumenti che non hanno la stessa efficacia, portata e risorse a disposizione. A dirlo da Firenze la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, oggi partecipando all'evento organizzato dal suo partito dal titolo "Avrò cura di te, la politica che non lascia indietro nessuno", un evento con al centro il disegno di legge approvato all'unanimità che garantisce l'assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, a prima firma Marco Furfaro, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Sentiamo prima la sindaca di Firenze Funaro, che ha partecipato all'evento, e poi lo stesso Furfaro.
Oggi si parla proprio della riforma che è stata portata avanti dall'onorevole Furfaro, per cui si parla di un provvedimento di dignità. Oggi la discussione è su questo, con le tante realtà che hanno contribuito a portare avanti queste azioni. Ci sono tante associazioni del territorio. Io ringrazio la segretaria perché ha sempre dato attenzione alla nostra città, ha sempre dato attenzione a quelle che sono le tematiche che poi danno, fanno distinguere il nostro partito rispetto al governo. Questa norma, le tante norme che portiamo avanti di attenzione ai cittadini, di attenzione alle fragilità, ne sono un esempio, e sono felice, insieme ai nostri segretari e insieme a tutti i nostri amministratori, di accogliere la segretaria qui di nuovo nella nostra città.
Purtroppo è un governo che taglia il welfare, taglia il fondo affitti, che abolisce il reddito di cittadinanza, che impoverisce le persone più povere. Questa legge invece restituisce un diritto, non allarga diritti, restituisce il diritto alla salute, perché senza dimora purtroppo non solo perdevano la casa, ma perdendo la casa perdevano la residenza e quindi anche il diritto alle cure attraverso un medico di famiglia generale. E per il Partito Democratico ovviamente è il segno di una ripartenza, di un partito che vuole tornare a identificarsi nella cura, non solo dei più fragili, ma di tutte le persone, che siano senza dimora, con disabilità, con problemi, con fragilità, con pregi e difetti. Per noi il tema è rimettere al centro della politica le persone.
Caso di meningite meningococcica diagnosticata per un 28enne ospite di una comunità di accoglienza di Pistoia. Lo ha reso noto l'azienda sanitaria Toscana Centro, la cui igiene pubblica ha attivato la profilassi dei contatti. Il giovane è attualmente ricoverato al San Jacopo di Pistoia e sottoposto a terapia farmacologica. Da questa mattina non presenta febbre, le sue condizioni cliniche sono in via di miglioramento. Il medico reperibile dell'unità funzionale di igiene pubblica e gli assistenti sanitari hanno avviato l'inchiesta epidemiologica unitamente alle strategie di profilassi dei conviventi e ai contatti del giovane. Gianpiero Samuelli aveva 86 anni e se n'è andato insieme ad altri due anziani come lui tra le mura di una RSA fiorentina gestita con altre strutture da Serena Orizzonti a causa di un focolaio di gastroenterite si ipotizza causato da cibi adulterati o avariati. Nessuno mi ha chiamato per esprimermi cordoglio, invece ieri mattina ho trovato la fattura per i 9 giorni di degenza di mio padre, circa 600 euro. A dirlo Lucia, la figlia di Samuele, che spiega di essere stata avvisata che suo padre stava per essere trasferito in ospedale lunedì verso le 6 dalla RSA dove era ospite, Villa Desiderio a Settignano. Poi un'ora dopo a chiamarla sono stati dall'ospedale per dirgli di correre, che il padre era in gravi condizioni, e da lì il decesso. Da domenica 9 febbraio sono stati in 114 su un totale di 173 degenti ad essersi sentiti male con sintomi come diarrea e vomito. Per queste 3 morti la procura fiorentina ha aperto un fascicolo di inchiesta. Le ipotesi di reato sono adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari e omicidio colposo. Arrestato in Spagna dalla Polizia Nazionale Spagnola Salvatore Vespertino, uno dei due anarchici condannati in via definitiva a 8 anni di reclusione per il ferimento dell'artificiere della polizia Mario Vece, investito la notte del Capodanno 2017 dall'esplosione di un ordigno piazzato davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, attività commerciale ritenuta vicina a Casa Pound. Vespertino era latitante dal luglio 2023, nelle ricerche era impegnata alla Digos di Firenze. L'altro condannato, Pier Loreto Fallanca, era stato invece arrestato dalla polizia di Bologna il 16 luglio, il giorno dopo la sentenza della Cassazione che aveva confermato le condanne per entrambi. Il 16 febbraio, ad un anno dalla strage del cantiere Selunga che costò la vita a 5 operai, a qualche giorno dai provvedimenti della procura fiorentina nei confronti di 3 indagati, il quartiere ricorderà domani quel tragico momento. Tra le iniziative previste, la mattina alle 10 la cerimonia istituzionale, alle 11 quella religiosa e infine nel pomeriggio alle 16 la manifestazione in via Mariti promossa dall'assemblea cittadina 16 febbraio. Alcuni degli esponenti sono stati intervistati da Domenico Guarino.
Antonio Morese, Cobas, lavoro privato, ma sono anche un abitante del quartiere che il giorno dopo la strage ci siamo raccolti di fronte al cantiere per una veglia in memoria delle vittime, e poi di lì a poco si è intuito da subito, insomma, che in quel cantiere c'erano tutti i difetti del caso, e in concomitanza con questa consapevolezza che è venuta a galla in pochissimo tempo c'erano anche le vecchie rivendicazioni del quartiere che non aveva la necessità di avere l'ennesimo centro commerciale di grande distribuzione lì nella zona, ma che piuttosto aveva bisogno di spazi verdi in una zona sempre più aggredita dalla cementificazione selvaggia. Ci siamo riuniti e abbiamo creato questa assemblea 16 febbraio per la rivendicazione sia di un'area verde in quello che adesso è l'ecomostro della morte, e sia per che quest'area verde venga, diciamo, destinata, venga creata a memoria anche delle vittime, che sia da monito per le generazioni future.
Santo Targetti, a un anno che considerazioni facciamo?
Io ho avvisato in via Mariti, proprio davanti, ora non ci abito più, ma abitavo lì, e sapevo di queste rivendicazioni di uno spazio sociale per la popolazione del luogo, e noi diciamo basta morti sul lavoro, perché questi sono morti uccisi dalla mancanza di sicurezza. E poi ecco, il quartiere non ha bisogno dell'ennesimo centro commerciale, quindi domenica pomeriggio saremo in questo presidio, faremo anche un piccolo corteo intorno all'area, perché ci sembra come minimo doveroso rendere omaggio a questi lavoratori e continuare in questa lotta.
E cosa è successo? Il podcast di Controradio in questa puntata con Raffaele Palumbo e le sue interviste prova a raccontare Via Mariti un anno dopo. La replica andrà in onda domani alle 17:10 sulle nostre frequenze, in streaming su controradio.it, e poi sarà riascoltabile integralmente sull'app di Controradio e su Spotify. Veniamo alla cultura, un'opera che il destino ha fatto rimbalzare tra i secoli e i continenti e che oggi ha ritrovato la strada di casa. Torna infatti a Prato la trecentesca Madonna in trono con bambino tra i santi Ludovico di Tolosa e Francesco, in mostra al Museo di Palazzo Pretorio. Grazie all'acquisto dell'opera da parte di Fondazione CR di Prato, il trittico del maestro di Mezzana, che era stato a lungo negli Stati Uniti dopo essere stato acquistato da alcuni collezionisti, è stato collocato ora al primo piano del Palazzo Pretorio, che sarà aperto ad ingresso gratuito nei giorni di domani e domenica dalle 10:30 alle 18:30. Abbiamo chiesto alla sindaca di Prato, Ilaria Buggetti, di delineare le caratteristiche dell'iniziativa culturale.
È un piccolo grande regalo che racchiude quello che è il senso del lavorare su accrescere quello che è il patrimonio culturale della nostra città, quindi la storia e soprattutto la partecipazione dei vari enti, quindi il comune che fa in qualche modo da custode, da scrigno prezioso di tutta la rete di associazioni e di persone che pensano a Prato per quando incappano in qualcosa di bello a giro nel mondo. E allora questo è il grande cuore, la grande rete di Prato: a giro nel mondo trovi una cosa che richiama Prato, che viene da Prato, e qualcuno si preoccupa di chiamarti e di dirti noi abbiamo questa cosa bella, la volete? Ecco, accrescere il nostro patrimonio, aumentarlo e continuare la ricerca delle cose belle che possono tornare a Prato, un po' come diceva Malaparte, per ricongiungermi a una cosa fatta ieri, credo che sia il lavoro culturale che una città deve sempre fare per accrescere il proprio patrimonio. Questa è un'opera davvero preziosa. Il mio ringraziamento va ovviamente alla Fondazione e potrà essere fruita da tutti nei prossimi giorni, perché rappresenta un piccolo spaccato, uno specchio grande di quello che la nostra città è stata e che potrà continuare ad essere.
Un'ultima notizia in conclusione di notiziario, che in parte abbiamo anticipato nella nostra scorsa puntata di Dillo a Controradio con la presidente del quartiere 3, Serena Perini, riguarda i parcheggi in concomitanza con i cantieri della tranvia per Bagno a Ripoli. Ebbene, arriva la conferma e l'ampliamento con una nota ufficiale di Palazzo Vecchio da mercoledì prossimo per i cittadini che vivono vicino ai cantieri per la realizzazione della linea della tranvia Libertà Bagno a Ripoli. Avranno 660 posti auto gratis per il posteggio di notte. La giunta ha dato infatti il via libera, su proposta dell'assessore Giorgio, agli accordi con Firenze Parcheggi e Unicop per l'utilizzo gratuito dei parcheggi di struttura. I residenti vi potranno lasciare l'auto a partire dalle 19 fino alla mattina successiva. A questi si aggiungerà a breve un altro centinaio di posti in via Villa Magna nel parcheggio di Publiacque, e ad aprile arriveranno anche gli oltre 830 stalli nei parcheggi scambiatori. Ma tutti i particolari li trovate su controradio.it. E siamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla Toscana cielo sereno fino al primo pomeriggio, aumento della copertura invece nella parte finale della giornata con deboli piogge, venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature minime in calo, congelate mattutine, massime in rialzo. Davvero un'ultima segnalazione: non possiamo non ricordarvi che prosegue l'11ª edizione della rassegna Il Libro della Vita, dedicata quest'anno alla memoria di Sergio Staino. Domani alle 11 all'Auditorium Rogers di Piazza della Resistenza a Scandicci, a ingresso libero, ci sarà Carlotta Fruttero, che parlerà delle fiabe italiane di Italo Calvino. 18 in quest'istante, grazie per averci seguito, e dalla redazione un buon proseguimento di serata.
Newsline sera.